Vorrei riprendere il discorso di ieri sulle materie, spiegandovi perché perdo tanto tempo a spiegarvi che cos'era il quadro delle regioni nel 48, che uno potrebbe anche dire siamo nel 2011 e vogliamo parlare dell'attualità. E non è che io non voglio parlare dell'attualità, benché non proprio allegra, ma non si capisce nulla dell'attualità se noi non capiamo alcuni nodi radicali, cioè delle cose che stanno nel programma DNA delle regioni e di cui evidentemente non riusciamo a uscire. Uno di questi nodi sono le materie. Ora, che un sistema multilivello, come piace dire oggi, si articoli attraverso un elenco di materie, non l'ha prescritto il Dio, non c'è scritto da nessuna parte che sia così che si debba fare le cose. Questa è la scelta che è stata praticata dal nostro legislatore. Se voi andate a vedere lo Scotland Act, la legge britannica sulla devolution della Scozia, troverete una tecnica totalmente diversa, un po' perché diverse sono le tradizioni legislative. In Inghilterra le leggi sono sempre iperanalitiche perché si è convinti che così si imbriglia di più il potere dei giudici. E allora, quando hanno fatto questa sperimentazione della devoluzione alla Scozia, perché per l'Irlanda e il Galles poi è sostanzialmente fallita, poi è stato rifatto, eccetera, ma è solo la Scozia che ha una vera autonomia legislativa, hanno fatto un allegato di 25 pagine per descrivere le competenze devolute e quelle trattenute. Non è che il risultato sia stato meraviglioso, cioè il risultato non è stato affatto quello previsto, tanto è vero che poi hanno introdotto delle prassi di concertazione sia per mettersi d'accordo su che cosa c'era scritto in quegli elenchi e sia per trovare il modo di far convivere il sistema come sistema unitario, per cui c'è addirittura una convenzione, la Civil Convention, che scrive in via convenzionale una procedura con cui il Parlamento britannico può riprendersi delle competenze ed esercitarle col consenso del Parlamento scozzese. Ma questo vedremo perché, forse perché il sistema, questa è la prima, come dire, pillola di saggezza, perché un sistema moderno plurilivello non può reggersi sulle idee illuministiche con cui è stata concepita la Costituzione americana. Guardate, questo è un nodo importante e mai interamente digerito. La Costituzione americana, cioè il primo esempio di federalismo, in cui c'è una scrittura trasformabile in tabella di competenze trasferite dalla periferia al centro, è una Costituzione che nasce nel Settecento, nel secolo dei Lumi. Nel secolo dei Lumi, in un mondo preliberale ancora, e c'erano alcune ideologie intorno allo Stato molto presenti, per esempio che lo Stato fosse il Leviatano, il mostro marino che sorge dagli abissi, creato da Dio per castigare gli uomini, incombattibile, ciò che non si può combattere, che fa stragi. Questa è l'immagine di Hobbes, un'immagine forte che ha dominato tutto il pensiero del Settecento, da cui tutta la teoria della divisione dei poteri, per cui se io temo il mostro devo smembrarlo, e tutta la logica della costruzione costituzionale è diretta all'obiettivo di evitare che la sovranità, cioè lo Stato, sia un mostro non arginabile. È la esatta proiezione degli incubi dello Stato assoluto. Così come esisteva il monarca assoluto, il mostro, a cui i cittadini davano il potere per ottenerne protezione, sicurezza, perché temevano gli altri loro simili, questo mostro a un certo punto va combattuto, va legato, va messo al palo, va smembrato, va, gli va impedito di funzionare in maniera efficiente. Cioè, se noi pensiamo che oggi qualsiasi deficiente che compare in televisione e dando un microfono e parla di efficienze, ci rendiamo conto che siamo in un'ottica esattamente opposta. Che cosa ci ha detto il nostro meraviglioso, sublime e pettinato Presidente del Consiglio tra ieri sera e stamattina? Ci ha detto l'ennesima minchiata, è in mondo visione naturalmente, e cioè che il Presidente del Consiglio non ce l'ha più un telefonino e non può fare niente. Ora, uno così, secondo me, andrebbe processato solo per questo, perché ha tentato la Costituzione. Però in Italia si è tolleranti e di conseguenza nessuno batte ciglio, si protesta giusto un po'. Ma la logica che lui fa finta di non capire, perché sembrerebbe, figurerebbe le biografie, laureato in giurisprudenza, non so che cosa gli sia costato, ma ho l'impressione non studio. E tutta la nostra cultura è una cultura della limitazione del potere. L'abbiamo derivata da questa, anche se oggi abbiamo il problema di un potere efficiente, ma un potere efficiente è una cosa diversa da un potere non limitato. E una delle tecniche di limitazione del potere inventate nel Settecento e in America è quella di delimitare per tabella le cose che può fare lo Stato centrale. Per cui la logica della separazione delle competenze, il modello di un federalismo dualista, come si dice, è un modello che nasce nel Settecento. Ora, se noi prendiamo la realtà delle cose oggi, noi siamo eredi di quella modellistica in tutti i sensi, parliamo ancora di divisione dei poteri, salvo appunto il pettinato, e continuiamo a parlare di meccanismi di controllo e di checks and balances, per forza. Poi se vuole un telefonino glielo regalo anch'io volentieri, c'è uno vecchio a casa, posso mandare, funziona ancora, c'è una cover un po' rosa che magari lo potrebbe imbarazzare, però non è un problema. E il nostro problema è da diversi tempi, diciamo ormai da quasi un secolo, un problema che in qualche modo, grazie, in qualche modo ho divergente da questa logica. Quando hai cominciato a porsi questo problema, sto parlando essenzialmente dei sistemi federali, ma in realtà anche del resto, questo problema si è posto quando siamo usciti dalla logica liberale, per cui lo Stato deve fare il guardiano notturno e basta, per cui deve pensare a garantire i confini e a garantire la polizia e quindi la difesa dei diritti dalle aggressioni e della proprietà, polizie, ha una logica per cui lo Stato deve fare altre cose. Questa logica si è imposta già dopo il primo dopoguerra e soprattutto col New Deal americano, cioè con l'uscita della crisi del 29. La crisi del 29 segna un tracollo di un'ideologia fortemente liberistica, in cui la Corte Suprema, per esempio, diceva tranquillamente è vietata una legge che consentisse a un sindacato di stipulare un contratto di lavoro per i dipendenti di una fabbrica. Perché? Perché questo turba il principio fondamentale dell'eguaglianza dei contraenti, per cui questo principio significa che ogni dipendente stipula il suo contratto, non ci può essere una struttura sopra. Per cui la stessa organizzazione sindacale è corruttiva del principio di eguaglianza dei concorrenti. Voi capite che questa è una mentalità che, sì, se lo dite a Brunetta lui sorride, ma bisogna essere Brunetta per sorridere di queste cose. Cioè, il mondo è una cosa diversa. Il mondo è una cosa molto diversa a partire dal 29, quando per uscire dalla crisi hanno incominciato a pensare che bisognasse fare delle cose, delle politiche. Attenzione, delle politiche. Parola chiave. Politiche. Non politica, in inglese c'è la contrapposizione tra politics e policy, questi siamo nel campo delle policy, cioè delle politiche, quelle che nel vecchio illuminismo austro-prussiano si chiamavano polizei, da cui lo polizeistaat, lo stato di polizia, lo stato delle politiche pubbliche, lo stato che faceva ospedali, scuole, cimiteri e così via, che dava i cognomi, che metteva le targhette col numero sulle strade, organizzava un servizio postale e così via. Quello erano politiche. Queste politiche implicano un'attività dello Stato che viene ripresa dopo la crisi del 29 in tutto il mondo e che viene ripresa e porta a guardare obiettivi. Gli obiettivi sono tendenzialmente comuni, perché avere degli ospedali che funzionano non è una questione che riguarda l'ASL, il comune, la provincia, la regione o lo Stato, perché riguarda il sistema, e così avere la banda larga, quello che noi non abbiamo perché in compenso abbiamo il decoder, che fra poco pagheremo anche la multa. La banda larga è un servizio a tutta la collettività. Di chi è la competenza della banda larga? Ha un senso vedere le politiche sotto questo profilo? Se voi guardate il testo giuridico più moderno che abbiamo in Italia, e c'è un testo non italiano, il Trattato dell'Unione Europea, non organizza le competenze dell'Unione secondo la logica dualista del Settecento. Parte da quella logica. È una confederazione, gli stati sovrani delegano delle funzioni agli organi centrali, questi organi centrali sono tra l'altro già concepiti sia le funzioni che gli organi come una roba a livello amministrativo, tanto è vero che si chiama commissione, consiglio, regolamento, direttiva, tutta strumentazione. Giuliano Amato diceva, quando faceva il vicepresidente della convenzione per la Costituzione, andava in giro, diceva: l'Europa è stata concepita essenzialmente dai giuristi tedeschi e da quelli francesi, ma soprattutto quelli tedeschi, come un consorzio intercomunale. La logica era il consorzio tra comuni che si occupano del pulmino giallo che porta allo scuolabus i bambini in giro, oppure si occupano della farmacia. Politica anche questa, perché la politica dello scuolabus, come vedete, comporta che due soggetti smettono di dire: questo è il confine, fin qua mi occupo qua io e di là ti occupi tu, e cominciano a regolare insieme, che so, l'argine del fiume, lo scuolabus, il servizio per i vecchietti e così via. Portata a dimensione europea, questo ha significato fare un trattato che ha delle politiche di sotto e ci dice che nell'ambito dell'agricoltura, per regolare il mercato del pomodoro, la Commissione, sentito il consiglio, fa. E questa è una logica che è una logica inversa a quella della logica dualistica, di dire la competenza della federazione arriva fino a qui, può battere, coniare moneta, da lì in poi è competenza degli stati. Chi fa le banche? Chi fa la banca centrale? Questo è un problema. È un problema di confini. Nella logica europea non solo sono saltati i confini tra gli stati, ma sono saltati i confini anche tra le competenze, è tutto molto più fluido. E questo è il modello cosiddetto di federalismo cooperativo, di cui l'emblema costituzionale è la Germania. Vedremo anche perché la Germania e non altri. Adesso torniamo a noi, la nostra logica invece parte, e in questo sconta l'improvvisazione, cioè la mancanza di esperienze, dà una visione che nel 1948 era una visione già vecchia, una visione separatista, dualista, con molte attenuazioni, perché avevano capito che questo dualismo non poteva funzionare, per cui abbiamo un impianto creato su una struttura vecchia e poi piegato a risolvere problemi nuovi, e questo ha stressato il meccanismo. E quello che io oggi vi spiego è esattamente come il meccanismo è concepito, come ha avuto difficoltà di funzionare, come sia stato stressato, come sia stato piegato a altri scopi, come alla fine sia risultato essere cosa totalmente diversa. Ma la cosa totalmente diversa, pur avendo una certa efficienza, era fuori dal disegno costruttivo. È come se voi prendeste una macchina, la piegasse a usi diversi e alla fine la vendeste a uno, e quello si trova in mano una macchina e dice: che cosa serve questo? Vado a vedere il libretto di istruzione, il libretto di istruzione mi dice tutt'altre cose, cioè tutto questo passaggio si è perso. La regione, diceva il vecchio 117, emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, limite dei principi, sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello delle altre regioni, limite di merito. Ecco, questa è la Costruzione. Ci sono due limiti generali e preventivi, uno di legittimità e uno di merito. Uno che riguarda il concorso tra la legge dello Stato, che definisce i principi, e la legge regionale, che è competente per le materie, e il limite di merito, per cui in caso di conflitto di interessi prevale l'interesse nazionale se così decide il Parlamento. Ci può essere anche un conflitto con altre regioni, è certo che ci può essere un conflitto con altre regioni, non è frequentissimo, però si registra. E si è registrato su alcune vicende, per esempio quando la regione Veneto diceva che bello, facciamo un'autostrada che fa il giro delle tre cime di Lavaredo, disgraziati delinquenti, la provincia di Bolzano gli ha detto no, anzi ha detto nein, più pesante. Questo poteva ingenerare un conflitto di interessi. Conflitti di interessi ci sono stati su questioni che riguardavano per esempio dighe tra Trentino e Bolzano, Trentino e Veneto. C'è un latente conflitto di interessi tra le province autonome, le regioni speciali e le regioni ordinarie, tutti quei paesi del Veneto, Cortina in testa, che vogliono cambiare regione per poter accedere a condizioni fiscali migliori. Non si rendono conto che magari subirebbero anche delle condizioni urbanistiche un po' più serie. Per costruire un capanno per gli arnesi in zona preparco nell'Alto Adige, l'ho visto con i miei occhi, l'ispezione da Bolzano è venuta 3 volte, per una cosina che era grande così, capite? Per cui, insomma, il meccanismo c'è. C'è stato un conflitto tra Val d'Aosta e Piemonte che riguardava il transito delle vacche. Perché se io faccio una legge che impedisce ai pastori di portare le vacche dove c'è l'erba, voi capite che questo può generare un conflitto di interessi. Siamo conflitti piccoli, però il limite è messo lì. E allora poi incominciano le materie, cioè posto che ci sono questi due limiti, comunque, le materie su cui le regioni possono legiferare sono le stesse, quelle seguenti. Ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione. Qui c'è una ricorsività, la regione è competente a organizzare la regione, cioè è autoriflessiva questa competenza. Tu sei competente a auto-organizzarti. Circoscrizioni comunali, polizia locale, urbana e rurale. Attenzione, per la polizia locale sono tendenzialmente i vigili urbani. L'urbana e rurale sono le guardie campestri. Non la forestale, perché la forestale è ancora un corpo dello Stato. Fiere e mercati, questa sarà una materia su cui si scatenerà contenzioso micidiale. Beneficenza pubblica e assistenza sanitaria ed ospedaliera. Qui ancora si sente un retaggio ottocentesco, perché non si parla di assistenza sociale o di servizi sociali, come si direbbe oggi, ma si parla di beneficenza pubblica. Istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica, musei e biblioteche di enti locali, urbanistica, turismo e industrie alberghiere, tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale, viabilità e lavori pubblici di interesse regionale, navigazione e porti locali, acque minerali e termali, cave e torbiere, caccia, pesca nelle acque interne, agricoltura e foreste, artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali. E poi c'è un secondo comma che dice: le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione. E così, accanto alla competenza concorrente, c'è anche una competenza di attuazione che non è più protetta da un elenco costituzionale, ma è liberamente delegabile o richiamabile dallo Stato con sua legge. Cioè lo Stato il legislatore statale può su certi oggetti dire: mi conviene che su questa questione siano le regioni a legiferare. Naturalmente questo significa che le regioni possono legiferare solo rispettando la lettera della legge dello Stato, non posso dire nulla di più, è sostanzialmente un regolamento d'attuazione della legge fatto in forma legislativa della regione. Dica.
Non ho capito come si risolvono i conflitti di merito tra le regioni.
Ci arriviamo. I conflitti di merito? I conflitti di merito li risolve il Parlamento.
Anche tra le regioni?
Sì. In teoria, perché non c'è mai stato un conflitto di merito dichiarato in questi termini. Tutto è diventato conflitto di legittimità e oggi vi spiego perché è un conflitto di legittimità. Come si è maturato questo capitolo curioso della storia, no? Cioè due limiti di cui uno non viene mai fatto valere e si trasferisce nell'altro. Tutto ciò che era competenza del Parlamento come sede politica di composizione dei conflitti di interesse diventa invece competenza della Corte Costituzionale sub specie di controllo di legittimità costituzionale. Ora, questo elenco di materie governa la separazione concettuale tra Stato e Regione, cioè governa la linea di divisione del campo, quella che è vigilata dal giudice di sedia, cioè dalla Corte Costituzionale. Qui ci dà due linee la Costituzione, una è quella dei principi, distinzione tra principi e dettaglio, l'altra è la linea di demarcazione delle materie. Solo che quello che ci consegna la Costituzione non è un'indicazione chiara ed esaustiva di che cosa sia una materia, ci consegna un blocchetto di etichette. Etichette su cui uno c'è scritto fiere mercati, sull'altra c'è scritto caccia, sull'altra c'è scritto agricoltura e foreste. Queste etichette dovrebbero governare delle cose. È come se noi andassimo in una farmacia e avessimo dei flaconi e su ogni flacone c'è un'etichetta che ci dice che cosa contiene quel flacone. Solo che in farmacia quello che contiene il flacone sono formule chimiche. Oppure prodotti delle altre, per cui se si scrive origano c'è origano, non è che ci può essere molto altro. Ma se dentro in questa boccia noi dobbiamo capire cosa sta, dobbiamo riuscire a sapere che cos'è esattamente coperto, quale sia l'area semantica della locuzione agricoltura e foreste. E questo è un bel problema. Perché noi possiamo avere delle immagini istintive, chiare, di quello che è sicuramente un'agricoltura, una forma di agricoltura. Cioè quale sia il nocciolo, non duro, ma quello intuitivo cui fa riferimento la definizione può essere chiaro. Noi andiamo in campagna, vediamo un campo coltivato a erba spagna e sappiamo che quella è agricoltura, c'è problema, quindi possiamo dire questa sfera è regolabile dalla regione, momento, perché non è così semplice, perché anche se noi prendiamo la monocultura, no? Il mais, l'erba spagna, il miglio e così via, noi abbiamo diversi problemi. Prima, si possono usare seminativi artificiali, seminativi geneticamente modificati? Questa è ancora agricoltura stabilire se si può usare un seme geneticamente modificato, su cui forse sapete c'è stata una guerra commerciale tra Unione Europea e Stati Uniti, persa dall'Unione Europea, per cui oggi arrivano gli OGM, qualche paese come l'Italia ha cercato di resistere ma la sta perdendo e di conseguenza il problema si sta chiarendo, ma non a caso si sta chiarendo a livello internazionale, a livello comunitario, perché il problema è un problema che fuoriesce dall'agricoltura in senso stretto, no? Non è pensabile che la regione decida, in questa regione non si seminano OGM, perché tra l'altro bisognerebbe dirglielo al vento che sparge sementi. Voi capite che già prendendo l'esempio più semplice abbiamo un problema che non sappiamo se rientra nel vaso oppure no. Poi ne abbiamo un altro, per seminare il mais bisogna prima concimare il terreno. La concimazione del terreno è un problema strettamente intendente all'agricoltura? O per carità no, perché naturalmente tutto ciò che si concime finisce nelle falde acquifere, da cui tutto il problema dei nitrati, degli azotati, eccetera, che vengono recapitati nelle falde, l'inquinamento delle falde, l'inquinamento dei fiumi e così via. Quindi siamo sicuramente fuori dalle colture. Quello che il contadino fa per tradizione, che è buttare la cacca della mucca nel campo e passarci sopra con le scarpe, è un'operazione che non è più alla portata dell'agricoltura, perché finisce con essa avere dei riflessi sull'ambiente, salute, perché l'acqua che beviamo e così via. E siamo partiti da un problemino che non sembrava un problemino. Poi potremmo cominciare a dire, però a questo si collega l'uso delle macchine in agricoltura, e quindi cominciamo a sconfinare nell'industria, ma sconfiniamo anche nell'ambiente, perché sono macchine che possono essere inquinanti, per non dire poi del fatto che il contadino ormai è titolare di un'impresa e di quindi siamo nell'ambito della disciplina dell'impresa agricola, che può essere grande, piccola, industriale, e qui siamo nel diritto commerciale, societario, eccetera. Ma abbiamo dei problemi anche di origine contrattuale, perché il contadino può andare a seminare su terreni che ha in affitto, e quindi il regime degli affitti e dei contratti agrari finisce con essere un problema che sconfina il diritto civile. Ma noi dobbiamo decidere che cosa sta dentro quella boccia, e siamo partiti solo dalla Spagna. Se dovessimo poi cominciare a proporci dei problemi diversi, potremmo per esempio immaginare che cosa succede se oltre l'Alba Spagna, essendo una zona umida, il contadino decide di fare una vasca dove coltiva delle bestie geneticamente modificate, che in pescheria si chiamano branzini, da cui bisogna accuratamente astenersi, e fanno imprese dove c'è un'attività di itticoltura. L'itticoltura dove sta? Fisicamente può stare in mezzo alla pianura, come da noi, oppure può stare nelle valli, come da noi dall'altra parte, oppure può stare in mare, bella differenza del prodotto tra l'altro. Se sta in mare il problema è che magari è pesca e non più agricoltura. Se sta in campagna potrebbe essere una propagine dell'agricoltura, perché è zootecnia. Fin dei conti, coltivare, allevare maiali, allevare mucche, tacchini, struzzi, come qualcuno ancora fa, o branzini, è lo stesso. Se noi ammettiamo che la zootecnia entri nell'agricoltura, che è un'operazione interpretativa, l'agricoltura comprende la zootecnia oppure no? Ma chi lo può dire? Su quali basi si può prendere una scelta del genere? Noi abbiamo un'etichetta, dobbiamo mettere un flacone, poi in questo flacone c'entrano anche le mucche oppure no? Voi capite che questi sono passi di ridefinizione di etichetta che sono, come diceva Paladin, delle pagine in bianco. Sono pagine in bianco che vanno scritte. E vi sto partendo da una materia apparentemente semplice, perché sono attività primarie, agricoltura è sempre esistita, eccetera, per mostrarvi come non sia affatto semplice, anzi sia strapiena di complicazioni, di che cosa deve stare dentro e di che cosa stare fuori. Se andassimo in materie più sofisticate come l'urbanistica, lì avremmo dei bei problemi, perché l'urbanistica ha il problema di una definizione legislativa che vuol dire l'espansione edilizia dei centri urbani, ma l'urbanismo che comprende tutto ciò che riguarda i collocamenti delle industrie, i collocamenti commerciali, i centri storici e così via. E allora anche lì abbiamo problemi di contenuto dei flaconi su cui mettiamo questa etichetta. E allora si pone il problema di chi decide. Notate che è un problema molto serio, perché è chiaro che noi stiamo partendo storicamente da uno Stato che c'ha tutto e delle regioni che hanno un'etichetta in mano, è un flacone vuoto. Per cui è chiaro che il processo è dallo Stato alle regioni, e quindi è evidente che lo Stato deciderà che cosa dare alle regioni. Però noi abbiamo un'etichetta costituzionale che vincola lo Stato, per cui lo Stato non può sottrarsi all'obbligo di dare alle regioni ciò che è protetto da questa etichetta, per cui ciò che è protetto da questa etichetta non può essere scelto dallo Stato, ma è un problema di interpretazione dell'etichetta affidato alla Corte Costituzionale. Questa è la fine della cosa, che la Corte Costituzionale non scrive direttamente la pagina bianca dell'etichetta, la scrive il governo, poi se vediamo con quale processo, ma aspetta la Corte decidere se quello che ha scritto il governo è costituzionalmente corretto oppure no. Bello, no? Il sistema. Voi vedete che questo è qualcosa che non, logicamente non può funzionare. Infatti non ha funzionato. Che cosa è successo? È successo che ovviamente la cosa si è svolta così. Si è svolta così, prima per le regioni speciali e poi per le regioni ordinarie, e anche questo ha un senso. Vi ho già detto, per le regioni speciali c'è un meccanismo che sono le norme di attuazione degli statuti. Queste norme di attuazione sono dei decreti legislativi emanati dal governo, che è preparati, per cui la proposta del governo, da una commissione paritetica. Questo è quello che è avvenuto fino al 70, ma come avviene, anzi fino ancora adesso, ma diciamo fino al 70, è stato l'unico meccanismo di scrittura delle pagine bianche degli statuti, ma anche gli statuti avevano più o meno le stesse materie, non è che ci fosse una grandissima differenza, sì, c'avevano delle materie in più, c'avevano delle competenze in più, ma le etichette più o meno erano le stesse. Vi leggo uno statuto a caso, come mi è capitato quello della Friuli Venezia Giulia: ordinamento degli uffici e enti dipendenti della regione, ordinamento degli enti locali, questa è stata aggiunta, agricoltura e foreste, a cui lo statuto aggiunge bonifiche, ordinamento della minima unità culturale, ricomposizione fondaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale. Vedete che già nello statuto del Friuli Venezia Giulia la materia agricoltura non è rimasta composta di due sostantivi, ma di da ben 5 righe. Poi continua caccia, pesca, usi civici, che invece nelle regioni ordinarie non erano previsti, industria e commercio, che è diverso, artigianato, mercati e fieri, viabilità di interesse regionale, turismo, industria alberghiera. Queste sono le competenze primarie, per cui in sostanza più o meno molte delle competenze primarie delle regioni speciali erano definite con la stessa etichettatura che la Costituzione ha poi usato per definire le competenze concorrenti delle regioni ordinarie. Allora, siccome le regioni speciali sono nate prima e sono state attivate prima, in qualche modo questo meccanismo ha riempito i flacconi. Questo meccanismo ha consentito di mettere qui dentro, ci mettiamo anche l'imbuto, bellissimo questo imbuto, è una meraviglia, con i manici, e questa etichetta con soprascritto il nome. Il meccanismo di riempimento di questi flaconi è stato fatto tramite questa procedura, che è una procedura, notate, che ha una base collaborativa, concertata, perché è la commissione paritetica che fa la proposta, e una sede decisionale poi che è il governo. Di fatto il governo decide. Non tutto quello che viene proposto viene recepito dal governo e non tutto quello che il governo recepisce viene recepito nel testo proposto. Per cui diciamo che sì, c'è un meccanismo concertativo che dà una certa garanzia che il riempimento di questo flacone sia non deciso unilateralmente. Voi capite che questo meccanismo è molto importante perché questo ha significato semplicemente che quando le regioni ordinarie sono partite nel 70 c'era già una certa riscrittura della pagina bianca, si sono trovate per le loro materie molte volte con una certa definizione degli oggetti. Le regioni speciali erano 5, anzi fino al 63 4, per cui avevano ottenuto dallo Stato piccole parti di amministrazione, anche perché l'amministrazione restava in mano allo Stato, cioè le regioni speciali hanno avuto trasferimenti di uffici periferici, cioè dove il Ministero dell'Agricoltura aveva un ufficio provinciale, quell'ufficio provinciale è stato trasferito alla regione. Ma le strutture centrali sono rimaste tutte nel Ministero. E quando le regioni ordinarie sono arrivate nel 70, si è posto il problema di cacciare delle cose dentro questi flaconi. E queste cose sono state fatte tramite il meccanismo della delega legislativa. L'avviamento delle regioni ordinarie, poi vedremo perché sono state avviate le regioni ordinarie, è stato promosso dalla cosiddetta legge finanziaria, che è una legge del 1970, che ha predisposto lo schema di finanziamento delle regioni, quello che oggi si chiamerebbe il federalismo fiscale, e ha predisposto il sistema è predisposto un sistema di delega per cui il governo era delegato a emanare dei decreti di trasferimento delle funzioni. Come vi dicevo l'altra settimana, questo trasferimento di funzioni è un'operazione importante perché è un trasferimento di funzioni amministrative di strutture di risorse e di personale. Vi prego notare che sto parlando di trasferimento di funzioni amministrative, mentre la Costituzione parla di competenze legislative. Per cui il meccanismo che si è creato è un meccanismo per cui le competenze legislative sono state ridefinite in sede di trasferimento di funzioni amministrative. Anche questo non era una cosa del tutto facilmente prevedibile, per nulla scontato. Come si è attuato questo meccanismo? Non si è attuato con una commissione paritetica, ovviamente, ma si è attuato tramite una preparazione di tipo burocratico. Ossia, sono stati emanati più decreti di trasferimento, uno per ogni materia, per cui ogni decreto aveva un'etichetta costituzionale, trasferimenti in materia di fieri mercati, seguiva poi l'oggetto del trasferimento. Questo oggetto del trasferimento è stato concepito con l'occhio della burocrazia, ossia pensando alle funzioni amministrative. I ministeri sono articolati per direzioni generali, per direzioni, per settori, per uffici, eccetera, e ogni ufficio è stato esaminato e si è deciso se andava la sua competenza trasferita. L'ufficio controllo della misura degli zoccoli dei muri, suppongo e spero che non ci sia, ma nel caso che ci fosse, sicuramente ci sono uffici altrettanto idioti che svolgevano funzioni altrettanto idiote, questo ufficio ci diceva: bene, questa funzione la trasferiamo o non la trasferiamo, si dà o non si dà, si dà o si tiene. Poi alla fine si diceva: beh, qualcosa bisogna dargli, gli diamo la misura dei zoccoli dei muri e si trasferiva la funzione amministrativa. Le strutture materiali, per cui i metri, i centimetri da zoccolo, gli uffici periferici che facevano questo nobile mestiere, le risorse di bilancio, la voce di bilancio veniva trasferita e, in ipotesi, il personale. Abbiamo parlato di zoccoli di muro, sul personale cadeva l'asino, naturalmente, perché il personale se ne stava piacevolmente sulle sue orribili sedie dei ministeri romani, sicuramente non voleva finire in Alto Friuli a misurare i zoccoli di muro, per cui il personale non amava questo meccanismo. E, d'altra parte, le regioni non avevano molta voglia di avere personale ministeriale, che è famoso nel mondo per la sua efficienza e simpatia, anche perché avevano da piastrellare i loro amici, di conseguenza dovevano assumere la gente. Morale: buona parte del personale trasferito si è trasferito nella regione Lazio, cioè sostanzialmente si è portato dietro l'ufficio cambiando via, molte volte è rimasto là perché l'ufficio è stato preso, hanno cambiato solo che il ministero del, hanno messo regione Lazio e loro sono rimasti a fare le loro cose lì. Questo è stato un grosso problema, questo è sempre un grosso problema, sempre. Spostare le persone in Italia è non difficile, impossibile, anche perché trovare casa in Italia non è una cosa semplicissima e di conseguenza la vischiosità umana ha pesato anche sul fallimento del trasferimento. In più c'è un'altra vischiosità, che è quella burocratica. Voi siete il direttore dell'ufficio di misurazione degli arti animali, di cui l'ufficio di misurazione dei zoccoli è una vostra dependance, e vi portano via le funzioni. Capite? Vi portano via le funzioni. Voi magari non le avete mai esercitate, però è la vostra funzione, è il vostro mestiere, e ve lo portano via, lo portano alle regioni. La resistenza è massima. Se poi si aggiunge anche il rischio di essere catapultato in provincia di Cuneo, voi capite che questo diventa guerriglia urbana, guerriglia burocratica, è umanamente comprensibile. Diciamo che è umanamente comprensibile. Si aggiunga che qui non c'è una trattativa con le regioni, perché le regioni non ci sono, si stanno formando, eccetera, per cui questo è un atto tutto dello Stato, che anche ha delle preoccupazioni più importanti. Che cosa possiamo trasferire noi a delle regioni che si stanno istituendo? Dovete pensare anche che l'Italia è un paese sempre molto amato dagli stranieri per il suo folklore. Parte del folklore sono le stupende inefficienze e impazzimenti del paese. La Calabria è esplosa. Voi siete troppo piccoli per avere anche il ricordo. Io, ahimè, me lo ricordo, la famosa frase «Boia chi molla» venne coniata a Reggio Calabria, insorta in armi, messa a fuoco con barricate che sono durate giorni e giorni e giorni, carri armati eccetera, sul problema «Boia chi molla, la capitale regionale deve stare a Reggio Calabria e non a Cosenza Catanzaro». E su questo c'è stata la rivoluzione, c'è stata anche una po' più piccola, un po' meno violenta in Abruzzo, sul nobile problema dove vanno gli uffici, perché dove vanno gli uffici va, ci sono concorsi, appalti eccetera. Allora, nel mese in cui la regione Calabria era messa a fuoco, e non per i soliti fuochi dolosi dell'estate, ma fuochi urbani, l'Abruzzo anche, in alcune regioni si trovava di fronte a una gravissima crisi politica già in partenza. Le prime elezioni hanno dato un quadro preoccupante, preoccupante. Per dirvi, in quegli anni ci sono state due crisi di governo, adesso non vi so dire esattamente le date, ma una nel 70 sicuramente, una nel 72 quando ci fu l'elezione comunali a Roma, Napoli, Torino, sicuramente. Perché? Perché aveva vinto, come si diceva allora, uno 0,8% in più, un 1,4% in più, il Partito Comunista, e in queste zone il Partito Socialista, che era il governo a Roma, aveva deciso di fare una giunta di sinistra, o stava decidendo di farla. Il governo si è dimesso su questa cosa. Siamo partiti dicendo le regioni sono state concepite per garantire l'autonomia politica. La prima prova di autonomia politica delle regioni e di alcuni comuni, grossi comuni, di dar luogo a alleanze politiche diverse da quelle di Roma, è stata seguita con la crisi di governo ufficialmente motivata sul fatto che non si potevano accettare macchie di leopardo. I socialisti dovevano avere coerenza, e la coerenza doveva essere che la stessa maggioranza, le stesse coalizioni che si facevano al centro dovevano essere in periferia. Capite? Questo era il quadro di partenza, bello, bellissimo, promettente. Enti inesistenti, senza una base popolare, perché l'Emilia Romagna è fatta da due comunità che non è che proprio si adorino tantissimo. Ma poi se andiamo dentro nelle singole comunità, tra bolognesi e modenesi, non è che ci sia il rispetto massimo. Io trovo queste cose, insomma, non sono neanche emiliano, sono tutti quanti scemi, ma questo non è un problema oggettivo, è un mio problema che non capisco il mondo, ma voi capite che in queste condizioni il governo doveva decidere che cosa si dava alle regioni, non potendo dire, beh, la Toscana, Granducato, grande amministrazione, sempre stata una regione che è stata ben amministrata, diamo tanto. La Lombardia, beh, la Lombardia, diamo moltissimo, la Calabria, diamo un po' di meno, non potevano farlo. Perché uno dei principi veramente stupidi che ha governato fino al 2001 il sistema ufficialmente, dal 2001 lo governa di fatto, è il principio di eguaglianza. Non delle persone, che non sarebbe una cosa stupida, ma degli enti. Per cui tu non puoi differenziare le competenze di Milano e le competenze di Piscio di Gatto di sotto, non è possibile differenziarle, perché è un principio di eguaglianza, e così quello che tu trasferisci alla Lombardia lo trasferisci anche alla Calabria, anche questo è principio di eguaglianza. Il che significa che un governo minimamente responsabile non poteva non tener conto del fatto che stava trasferendo pezzi di amministrazione in mano a enti sconosciuti, senza esperienza, senza credenziali, alcuni visibilmente già in crisi, altri visibilmente impazziti in armi. Per cui dentro di me scorre del sangue autonomista, ma siccome la testa viene irrorata ancora, pochino, ma il mio autonomismo di fronte a questa realtà si blocca e dice: ma però un po' di prudenza mi ha fatto bene usarla. Anzi, forse se fossi stato io al governo avrei usato anche maggiore prudenza. Quello che dico sempre, ormai non mi capita più, chissà perché, di essere invitato da ANCI, dai comuni, dalle province a parlare di queste cose. Io dico che secondo me che i comuni abbiano la sovranità in materia urbanistica è una stupidaggine che andrebbe subito eliminata, perché le conseguenze sono gli schifi urbanistici che circondano le nostre città. Tu non puoi dare competenze a chi non ha la capacità politica di reggere queste concorrenze, e questi sono dei sistemi che non possono essere valutati politicamente, come si dice in Italia, cioè qual è cosa che mi conviene di più. Vi presento un piccolo nodo per farvi capire il problema, un nodo che secondo me nessuno sta parlando, ma è il nodo che paralizza le università oggi in Italia. Tutto sta andando, e trovo che sia una cosa ottima, verso un regime di concorrenza tra gli atenei. Sì, un po' di competizione non fa male. Bene, come si svolge la concorrenza tra atenei? Beh, dovrebbe svolgersi nel senso che uno va a studiare dove impara meglio un mestiere. Sì. Però se il tuo mestiere dipende da un titolo di studio formale, questo blocca la concorrenza, perché allora mi iscrivo a iCampus, facoltà telematica che andrebbe bombardata subito, ci mette sul dorsale come facevano i romani, che avevano un bel senso delle cose, e non mi costa un po', ma non mi costa studio, cioè non mi stanco la testa, ecco, mi prendo il mio titolo di dottore in legge, poi vado in Spagna, sto 6 mesi, torno con il mio titolo di avvocato, mi caccio nello studio di papà che fa l'avvocato e sono felice, finché papà muore e i clienti se ne vanno. Allora, di che competizione stiamo parlando? Il problema del valore legale al titolo di studio è un problema, no? È un problema che va affrontato, va risolto, perché quello si riconnette una serie di cose, ma ancora più evidente è quest'altra cosa. Ragazzo molto bravo decide di andare a studiare nel migliore ateneo, che so io, Milano. Sta a Teramo e deve trasferirsi a Milano. Quanto gli costa? Dove si svolge la concorrenza? Allora uno potrebbe dire: è semplice, basterebbe che le università si dessero case. Possibile. Bologna vive di case affittate dagli studenti in nero. Vive di quello, non ci sono altre attività economiche, a parte la Ducati, lo scatolificio e poco altro, la massoneria, ma quello non è in nero. Capite, non è che ci siano altre risorse, quella è la principale risorsa della città. Ora, immaginate che il comune di Bologna dicesse: costruisco 100.000 alloggi per gli studenti. Li sparano, perché gli elettori che votano nel comune sono i proprietari di casa, non gli studenti fuori sede. E questa è una contraddizione che fa sì che dare la competenza all'assistenza universitaria all'amministrazione locale vuol dire paralizzarla. Cioè, non sono un genio, ma lo capisce chiunque, perfino Beppe Grillo penso che sia in grado di capirlo, e non dico poco. Allora, invece il meccanismo va in questa direzione, va nella direzione di essere sono gli atenei, sono le città, perché è un problema della comunità. Il problema della comunità è speculare sugli studenti, non di fare case per attrarre studenti da fuori, chi se ne frega? Capite? Allora, ci sono dei nodi che fanno sì che quando tu governo stai costruendo questi meccanismi di trasferimento delle funzioni, non puoi ignorare. Il che significa che decreti che sono stati fatti sulla delega del 70, decreti del 71, 70-71, sono stati presi dalle regioni come un insulto. Per esempio, il decreto di trasferimento in materia di fiere ai mercati ha dovuto interpretare che cosa diceva la locuzione fiera ai mercati, perché fiera ai mercati può essere tutto, può essere la fiera della scarpa e può essere la fiera internazionale di Milano. Il mercato può essere il mercato del pesce, come anche il mercato ortofrutticolo nazionale. Cioè, chi è che mi dice dove si taglia? Dove si ritaglia? Il termine lo inventò Franco Bassanini, che allora era giovane teorico delle autonomie. Queste materie sono state ritagliate e questo ritaglio è stato fatto con le forbici, cercando di capire che cosa fosse di interesse regionale e cosa fosse di interesse centrale, nazionale. Il termine interesse è diventato la traccia sul lungo cui ha lavorato la forbice, esattamente come aveva previsto Attilio Piccioni in quell'intervento che vi leggevo ieri. La tecnica del ritaglio. La tecnica del ritaglio che ha ritagliato le funzioni trasferite materia per materia seguendo la tratteggiatura del livello degli interessi. Ecco perché a questo punto la questione di cosa fosse l'interesse nazionale è diventata una questione trasferita su che cosa fossero le materie. Un tipo di valutazione classica, interna al controllo di merito, al limite di merito, si è trasferita in una questione che riguarda invece il limite di legittimità. E quando le regioni, offesissime di essere così state maltrattate, hanno impugnato a tappeto tutti i decreti di fronte alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale su quale base ha dovuto decidere? Su quale base, se non su quella di ciò che poteva essere utilmente disciplinato in loco e ciò che richiedeva una disciplina unitaria, un interesse non frazionabile, ossia un interesse nazionale. E la Corte Costituzionale ha cominciato a giudicare le scelte dello Stato in base a un criterio di ragionevolezza, se fossero ragionevoli viste dal punto di vista dell'interesse nazionale. E così ha accettato di giocare un ruolo che non gli era stato prescritto dalla Costituzione. Questo significa che una linea del campo si è offuscata, no? Una linea del campo tracciata dalle materie improvvisamente ci è passato sulla mano e non si è vista più la linea, perché il ritaglio ha fatto sì che la linea non fosse più così, ma fosse una linea un po' scombinata. E la Corte doveva decidere se la palla era dentro o la palla era fuori, non chiamando l'out, ma chiamando il "ma mi pare ragionevole che sarebbe opportuno che bel colpo". E quando il giudice dice bel colpo e quindi la palla è buona, voi capite che la partita è finita, c'è solo da darsi quella racchetta in testa, che è esattamente la storia delle regioni, contenzioso a mille. Contenzioso a mille e quindi un trasferimento in blocco sulla Corte Costituzionale della responsabilità di dire se ciò che lo Stato faceva alle regioni unilateralmente era tollerabile dal punto di vista della costruzione costituzionale oppure no. Che significa che il titolo quinto, come pagina di diritto costituzionale fatta di regole da applicare con logica sì e no, si è disperse. Gli esempi possono essere mille. Vi parlavo di fiere ai mercati. Il decreto di trasferimento diceva sono di competenza regionale i mercati locali, i mercati rionali, le fiere campionari, eccetera, con esclusione delle fiere di interesse nazionale. Quali sono le fiere di interesse nazionale? Fiera di Milano, la Fiera del Levante e così via. Perché? Perché sono di interesse nazionale. Non possiamo affidare alla Lombardia una cosa che ha un valore internazionale per la politica commerciale italiana. Fine del discorso. Piace? Non piace? Su quali basi si può decidere una cosa del genere? Siamo arrivati anche a delle cose complicate, no? Tu c'hai la competenza in materia di turismo e industria alberghiera. Allora, turismo e industria alberghiera è una materia regolata dalle leggi dello Stato. Queste leggi dello Stato avevano organizzato un sistema di classificazione alberghiera nazionale e degli enti locali a livello provinciale, l'ente provinciale del turismo, e a livello comunale, le aziende comunali, si chiama, non ricordo più, per il turismo. Che significava che se tu arrivavi in Italia, sapevi che un hotel a 4 stelle aveva un certo prezzo, una certa caratteristica, salvo le cattive sorprese, un hotel a 1 stella, se aveva la corrente in camera, era già tanto. Lo sapevi però. Se dai questa competenza alle regioni, come è implicito, se ti occupi di turismo e industria alberghiera, ti occuperai anche dell'organizzazione amministrativa, perché sono i tuoi uffici, e della classificazione alberghiera. Ma che cosa succede? Succede che tu arrivi in Italia e ti puoi trovare di fronte al Veneto che dà le gondole nella scala da 1 a 100, per cui, cioè, poi vai a Bologna e ti trovi i tortellini d'oro, un albergo con 16 tortellini d'oro. È possibile? È un bel servizio? A Milano il panettone, i carretti siciliani in Sicilia, no? E a questo punto si perde quello che è una, come dire, una certa servizio che dai al turista. Se per di più vai a cercare un albergo e arrivi in una città e trovi l'indicazione istituto regionale per la certificazione degli alberghi, l'altro lo chiama azienda turistica, il terzo lo chiama ente promozione del turismo, eccetera, anche questo non è un bel servizio. Lo Stato ha detto si ritaglia e la Corte ha detto ok, c'è l'esigenza di una disciplina unitaria e quindi si è ritagliata la competenza. Ora, c'è una dimostrazione palese di come questo sia stato una scelta politica. Devo dire che non me la sento, come vi dicevo, di contestarla fino in fondo. E la dimostrazione è che questo meccanismo di delega legislativa è stato ripetuto nei corsi degli anni fino alla riforma del 2001 ben 3 volte. Ci sono stati dei trasferimenti in base alla legge del 70, in base alla legge del 75 e in base alla legge del 97, credo, più o meno. Trasferimenti, questo è quello iniziale, questo è quello che ha dato luogo al DPR 616 e questo alle leggi Bassanini. Pensate i miracoli delle cose. Franco Bassanini, che era il giovane costituzionalista arrabbiato che militava sul fronte delle regioni, si è trovato con il governo Prodi ad essere il ministro non delle regioni, ma il ministro delle riforme amministrative, della pubblica amministrazione, una cosa del genere. E in questo ruolo è stato il ministro che ha diretto sia l'operazione decreti, sia, ma in realtà non l'ha diretta lui, la riforma del 2001, che non gli può essere imputata perché anzi lui la voleva completamente diversa. E vedremo che i decreti del 97 infatti sono stati decreti fatti con una logica piuttosto diversa. Allora, abbiamo avuto 3 ondate di decreti di trasferimento, il che vuol dire che quello che significa l'etichetta costituzionale è stato ufficialmente interpretato in 3 modi diversi, in 3 fasi diverse della storia d'Italia. Ho oppure più brutalmente dobbiamo dire che il flacone connotato dalla etichetta della materia è stato riempito tre volte diverso. Hanno tolto il tappo e gli hanno messo dentro contenuti diversi in queste tre puntate, contenuti molto diversi. Perché nel 70 i decreti sono stati fatti materia per materia, per cui ogni flacone serviva sul decreto, il suo imbuto. Nel 77, 616 del 77, la legge era 382 del 75, sì, è stato un meccanismo invece studiato a tavolino. Il governo ha messo, il governo del centro-sinistra allora, ha messo su una commissione diretta da un famoso professore di diritto amministrativo, anche se molto, come dire, graffiante, Massimo Severo Giannini, e questa commissione ha predisposto un modello che poi è stato un po' ridotto, ma si è un po' seguito. Il modello era un trasferimento non per flaconi, ma per settori organici. Per cui si parlava di attività produttive, territorio, servizi sociali, con l'idea di trasferire alle regioni, pensate all'intelligenza che ha avuto l'impostazione, non attribuzioni spaccate per materie, ma settori di intervento, cioè di politiche. E siccome queste politiche non combaciavano con le materie e i loro limiti, si è messo insieme un trasferimento delle funzioni, per cui una reinterpretazione delle materie costituzionali, con la previsione dell'articolo 117 ultimo comma, cioè una delega ulteriore, veramente la del 118, funzioni amministrative delegate, per cui si è trasferito un pacco di materie dicendo queste sono comprese nell'etichetta costituzionale. In più, per arrotondare e creare il tessuto connettivo tra queste materie e il settore organico, cioè la politica, sono state delegate funzioni amministrative dello Stato. Per esempio, la sanità era materia regionale? Sì, in qualche modo era materia regionale. Poi si fece la riforma del 78 col servizio sanitario nazionale, che fu la vera riforma fatta in Italia negli ultimi 50 anni. I servizi sociali si chiamavano beneficenza pubblica. In mezzo c'erano delle competenze però che non erano chiare. Per esempio, chi fa l'assistenza ai tossicodipendenti? Chi fa l'assistenza agli ex carcerati? Chi fa gli asili nido? Quel settore che sta tra l'assistenza alla maternità e l'inizio dell'istruzione, per cui la scuola materna, eccetera. Quelle sono state funzioni in parte trasferite dove potevano essere collocate dentro a un titolo costituzionale e in parte delegate per dare la visione di una politica che la regione poteva perseguire. Vedete? Sono passati 5 anni dalla delega del 70, per cui una legislatura regionale. Dopo una prima legislatura regionale, le regioni avevano dato qualche prestazione e di conseguenza politicamente si è deciso, anche perché le regioni lo volevano, di aumentare il livello di affidabilità, come dire quello che fanno le agenzie di rating con le monete, no? Ti do una doppia classe A e quindi ti consento di perseguire delle politiche. Aumento le competenze che hai. La prima legislatura regionale, stata super studiata allora, aveva dato luogo anche a una classe politica abbastanza nuova, abbastanza autorevole, cioè in certe regioni come l'Emilia-Romagna, la Toscana, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, quantomeno queste regioni, ma anche qualcos'altro, insomma, bisogna dire la verità, avevano dato delle buone prestazioni amministrative, sviluppando anche una classe politica che poi si è trasferita in larga parte al centro. E questo ha portato a traino un aumento delle competenze. Nel 97 questo gioco è stato fatto in maniera molto diversa, perché nel 96 c'è il primo governo Prodi. Nel primo governo Prodi era un governo che voleva fare grandi riforme. È durato poco perché Bertinotti e compagni hanno deciso di dissociarsi e notoriamente Prodi è caduto su una questione di fiducia. In quel governo c'era poi un progetto nefasto, fortunatamente fallito, il cui rimasuglio è la riforma del titolo quinto, che è il progetto della commissione bicamerale, commissione D'Alema, il progetto di riforma condivisa della Costituzione. È lì che il tema della riforma costituzionale, che è un tema che risale agli anni 70, su cui si sono sprecate le commissioni, però sembrava che arrivasse a un qualche risultato. Tutti d'accordo, fino all'ultimo giorno la commissione bicamerale incredibilmente stava portando a casa un successo, e cioè un testo che modificava la seconda parte della Costituzione in modo semplicemente agghiacciante, ma non per le cose che modificava, ma per come le modificava, roba, un patchwork fatto di aggiunte, mediazioni, sottintesi, eccetera. Poi alla fine la Lega aveva detto fuori mi chiamano, però è stato approvato da tutte le forze politiche salvo la Lega. Questo progetto doveva arrivare in Parlamento. Quando è arrivato in Parlamento, con tutta la discussione, il centrodestra ha detto no, non ci stiamo più, ed è stato recuperato dal governo di centrosinistra da parte sul titolo quinto e approvato con 4 voti di maggioranza a fine legislatura, con delle vicende che poi vi racconterò. In mezzo Bassanini aveva messo mano, notate, non ministro delle regioni, ma ministro della pubblica amministrazione e della sua riforma, aveva messo in mano un'ambiziosissima legge di riforma amministrativa che ha dato dei frutti notevoli, soprattutto sul piano dell'amministrazione, cioè tutto quello che è autocertificazione, eliminazione di burocrazia e così via, lo si deve a quella riforma. La parte sulle regioni e sugli enti locali voleva essere una parte, come dire, di anticipazione dell'imminente riforma costituzionale. L'imminente riforma costituzionale, da qualche parte c'era un termine federale. E di conseguenza Bassanini, con questa nuova delega, costruiva un nuovo trasferimento di funzioni improntato su una logica di tipo federale. Per la prima volta la delega è costruita in questo modo: il governo è delegato a trasferire alle regioni e agli enti locali tutta l'amministrazione, salvo le seguenti materie. Per cui era una delega ad angolo ottuso, mi verrebbe da dire, cioè la delega è solito un angolo acuto, non viene trasferita per oggetto definito. L'oggetto definito può essere, che so io, l'ambiente, o può essere le competenze regionali, e quello è l'oggetto. Invece questa delega è una delega onnicomprensiva, a 180 gradi, 360 mi sembrano un po' troppi, con delle deroghe, per cui da 180 si tornava un po' su e si toglieva la giustizia, la difesa, la politica estera e così via, si toglievano dei settori, cioè con una logica di tipo di inversione dell'ordine delle competenze, no? Io ti sto dicendo, puoi trasferire tutta l'amministrazione salvo quello che ritengo che sia necessariamente legato al centro, e questa sarà poi la logica con cui è stata fatta la riforma del 2001. Tra l'altro questa delega era una delega che riguardava regioni e enti locali, ed era una delega fatta cercando di togliersi dalle burocrazie e di imporre alle burocrazie una decisione politica, per cui si è trasferito in periferia un sacco di cose. Se nel 70 ci si è occupata delle funzioni attribuite e nel 75 delle elezioni attribuite più quelle delegate. Nel 97 si è introdotto il concetto nuovo di funzioni conferite. Dicendo, parliamo solo di funzioni conferite, non ci interessa se siano a titolo di attribuzione o di delega, questo è un problema successivo, noi vi trasferiamo blocchi di amministrazione. Vedete, è interessante questo fatto per cui ciò che è scritto in Costituzione è stato oggetto di valutazioni così diverse nel tempo, con tecniche di riscrittura, no? La pagina bianca di Paradin è stata riscritta 3 volte con tecniche molto diverse, in sostanza dando in 3 puntate significati molto diversi alle etichette, la stessa etichetta scritta in Costituzione in qualche modo, no? E questo sempre valutando il problema non in termini di ciò che è l'interpretazione di un termine costituzionale, ma valutando invece in termini completamente diversi, su un tavolo completamente diverso, ciò che è opportunamente, politicamente, opportuno sotto il profilo politico, trasferire in periferia. Per cui con una logica tutta di merito. Questo processo è stato accompagnato da una giurisprudenza della Corte Costituzionale. La giurisprudenza della Corte Costituzionale all'inizio ha detto: bene, io non sono in grado di dire se la competenza X sia necessariamente da collegare all'etichetta costituzionale oppure no. Quello che posso dire è se sia giustificabile razionalmente, e cioè se sia ragionevole, che il governo trattenga, ritagli funzioni che pure probabilmente graverebbero sulle etichette costituzionali, e lo faccia appellandosi all'esigenza di una disciplina unitaria. Questo l'ha fatto sia lavorando sulla materia, sia lavorando su qualcosa di abbastanza adiacente, che è l'altro limite, quello dei principi. Mi potrà sembrare strano che, avendo la Costituzione detto ci sono delle materie e comunque vale il limite dei principi, questi due limiti finiscono in qualche modo con avvicinarsi, ma non è stranissimo perché le due cose si implicano e giocano entrambe intorno a un unico riferimento: che cosa è necessario governare dal centro. Che tu dal centro governi tramite un ritaglio della materia, dicendo sulla classificazione alberghiera non rompete le scatole, è roba mia, oppure lo governi dicendo ti do una norma, la classificazione alberghiera deve essere fatta sulle stelle con i seguenti criteri, non cambia, no? Il risultato è comunque lo stesso. Il risultato è lo stesso se tu lo guardi nella prospettiva degli interessi. Cosa prevale? L'interesse regionale, l'interesse dell'autonomia, o prevale l'interesse a una disciplina unitaria? Se prevale l'interesse della disciplina unitaria, lo può fare con strumenti diversi. Lo puoi fare ritagliando la materia, lo puoi fare dettando norme. A questo punto la norma che detti diventa norma di principio, perché il principio è lo strumento con cui tu vincoli la regione. Questo è un ulteriore rovesciamento dell'ottica, no? Perché uno dovrebbe dire La Costituzione prevede che ci siano norme di dettaglio e norme di principio. Le norme di principio le fa lo Stato, le norme di dettaglio le fa la Regione, ma questo vuol dire che io devo sapere distinguere ontologicamente una norma di dettaglio da norma di principio. Se invece tu assumi l'ottica dell'interesse nazionale, stai facendo un discorso completamente diverso, stai dicendo è giusto che ci sia una norma che tuteli la disciplina unitaria e di conseguenza la chiamo norma di principio. Bella differenza, eh? Vi faccio un esempio. Dire che la Regione non può, un esempio storico, perché no? Un esempio storico. Il Comune di Bologna negli anni 70 aveva introdotto la politica dei trasporti pubblici gratuiti. Basta gettoniere, biglietti, controllori. Trasporti urbani gratuiti. Costano? Costano. Vanno sul bilancio del comune. E il governo aveva emanato una norma, poi vedremo che tipo di norme, che invece diceva per risanare i bilanci comunali, le finanze pubbliche, non ci può essere uno scartamento tra prezzo di biglietto e costo del trasporto superiore a. Era fissato un coefficiente, che vuol dire che se il costo dei trasporti era 100, il biglietto non poteva costare meno di 80. Allora, stabilire che l'80% è un coefficiente significa stabilire un principio oppure no? Se voi prendete la logica del giurista che si occupa di queste cose, che dice io devo avere un sistema oggettivo per distinguere una norma da principio, una norma di dettaglio, guardando la disposizione dice non può superare l'80%, questo non è un principio, più dettaglio di così, 79,9 è sotto, 80,0,01 è sopra, quello è un livello, non è un principio. Il principio potrebbe essere il comune deve perseguire una certa tendenziale pareggio di bilancio per i servizi e trasporti, quello sarebbe stato un principio. Poi il comune poteva organizzarsi dicendo benissimo, allora cerco delle modalità di trasporto meno costose, ma le faccio gratuite, oppure cerco, non so, dipingo tutti gli autobus con la pubblicità, così incasso soldi della pubblicità e faccio trasporti gratuiti. Alla fine io sono all'80% di copertura. Il giurista avrebbe detto questo. Il principio è da scrivere in questi termini. Sono obbligati ad un certo pareggio del servizio. Dal punto di vista della Corte Costituzionale invece la logica è stata invertita, nel senso che la logica della Corte è stata è opportuno che lo Stato fissi un livello, una norma generale per tutti, certificabile, verificabile nel bilancio? C'è un interesse generale, cioè c'è un interesse nazionale, quello è il principio. L'80% diventa un principio. Capite che il risultato delle due ottiche è completamente diverso. Lo Stato dice, altro esempio, che vale anche per le regioni speciali, le ASL, che non si chiamavano ASL ma si chiamavano USL, devono essere governate da un direttore amministrativo che abbia alcuni requisiti professionali e che deve essere nominato in questo modo. Procedure di nomina, evidenza pubblica. Quella è una norma di dettaglio, disciplina in maniera inderogabile un procedimento che riguarda la nomina di chi è la figura apicale dell'amministrazione dell'ASL. Inderogabile, nel senso che tu non puoi modificare nulla, quello è il percorso. È una norma di principio? Sicuramente no. La Corte ha detto una grande riforma economico-sociale, per cui la norma fondamentale vincola anche le regioni speciali, e la norma è una norma fondamentale, ma non di principio. L'esigenza qual era? L'esigenza era uscire da una fase scandalosa di conduzione della sanità pubblica, che infatti adesso è senza scandali, e imporre a tutte le regioni di seguire una certa prassi di scelta dei vertici amministrativi, a cui si ricollegava poi una responsabilità di questi vertici e anche creare una specie di professionalità di questi vertici amministrativi. Però questo l'ha fatto con delle norme che sono tutte norme di dettaglio, le quali a loro volta sono state invece battezzate norme di principio o norme fondamentali. Che significa che, molto caridamente, come vedete, il limite dei principi è stato tradotto in limite degli interessi. Cioè, non si chiedeva e quella disposizione esprime un principio o non esprime un dettaglio, ma ci si chiedeva, quella disposizione pone una regola che è giustificabile oppure no, ragionando in termini di esigenze unitarie di discipline? Questo. Gli enti provinciali del turismo sono diventati un principio. Perché era interesse nazionale che il turista tedesco arrivando in Italia avesse lo stesso tipo di organizzazione amministrativa in tutta Italia. Vedete? Come può un ente, una procedura, un tetto massimo, un coefficiente, tutte cose certificabili e non compiute tra l'altro a un certo punto, no? Se tu rispetti o non coefficiente, diventare un principio? Lo diviene ragionando in termini di esigenze di discipline unitarie. Ma questo significato prendere il limite degli interessi e plasmarlo sui limiti di legittimità, al punto che i limiti di legittimità hanno perso quella loro caratteristica di sì e no, di giudizio diciamo esterno tipico di un giudice. Hai rispettato o non hai rispettato? E sono diventati intrisi da valutazione di è ragionevole o non ragionevole che lo Stato imponga, trattenga, faccia? C'è un'esigenza unitaria alle spalle? E l'1 e un quarto, continuiamo domani, perché c'è.